a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Bene, siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã e allora andiamo a dare il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao, ciao Marco, buongiorno a tutta la bellissima e grandissima famiglia di TMV Radio. Allora, ricordando che stasera, Marco, oggi ci sono partite importanti, no? Perché la trasferta del Bologna-Udine non è banale, così come visto i risultati del Parma non è banale nemmeno la partita all'Olimpico tra Lazio e Parma. Parlando di Bologna e Lazio, ricordiamo che i risultati di stasera andranno a incidere, di oggi andranno a incidere su una volata straordinariamente bella, incerta, che insomma tocca tante squadre, tocca anche la zona Champions, tocca l'Europa League, di tutto e di più. Quindi ricordatevi che ci sarà una coda importante, ma c'è già un presente fantastico da raccontare, c'è un 10 lode. E qui, caro Marco, io ho bisogno di averti partner in questa riflessione che tocca Claudio Ranieri, perché se sei il re di Roma, se c'hai accanto un fenomeno come il mio amico Impallomeni, che conosce tutto e tutti di Roma, io fatico a trovare ancora aggettivi per Ranieri, perché che fosse bravo lo sapevamo, che fosse un uomo di grande esperienza, basta guardare la sua carta d'identità, che fosse romano dentro e quindi vivesse questa sua passaggio, ultimo atto di una certa carriera con una passione anche di tifo che comunque se è ben gestita è un valore aggiunto, però è veramente quasi impossibile spiegare che cosa sta facendo la Roma di Claudio Ranieri. Quando arrivate tutti abbiamo un po' detto certo, ora Dybala gli mette a posto le cose, se Dybala fa Dybala, Ranieri è arrivato, ha subito protetto Dybala, ha detto come gioca sempre e quindi era anche normale pensare che un giocatore che incide per un 30-40% nella fase offensiva di una squadra, che è geniale per quello che rifinisce, per i gol che fa, ci poteva stare. Poi sparisce Dybala, Marco, sparisce anche il re di denari, sparisce il giocatore che fa la differenza, e il buon Ranieri riesce comunque a fare un qualcosa con la Roma che non è molto difficile da analizzare, perché l'ultimo protagonista è stato Sulè, giocatore che sembrava disperso, ma dentro questa nuova Roma di Claudio Ranieri, Marco, ci stanno dentro tutti, e visto da Roma, ma riesce a spiegarti l'effetto Ranieri?
Guarda, sinceramente è qualcosa che ha quasi del magico, ti devo dire la verità, Luca, perché è vero che questa squadra secondo me aveva dei valori, non era diciamo così la qualcosa di inspiegabile all'inizio, non poteva andare così male, certo. Questa squadra lui l'ha rimessa a posto, ma la cosa è, diciamo, che ho sottolineato anch'io in apertura, l'ha rigenerata dal punto di vista mentale, fisico e tattico, ha fatto un capolavoro. 18 risultati utili consecutivi non si prendono così a caso, non ci può essere per 18 partite soltanto la fortuna, che poi ci sia fa parte dello sport, tu lo sai meglio di me perché di esperienza ne hai più di me, certo. E sai bene che la fortuna deve accompagnare anche dei risultati positivi di una squadra, di un allenatore, di un giocatore, però lui è riuscito a ridare a questa squadra una forte identità, una testa diversa. Guarda, tu prima hai citato Dybala, non c'è Dybala, si è stappato Sulè. Cioè, Sulè fa le bollicine in campo, è un giocatore frizzantissimo. Ieri quella mossa di metterlo sulla fascia, sulla corsia, ha mandato in tilt l'Inter. Quindi bisogna dire che...
E aggiungo un'altra cosa e poi arriva la domanda che mi fanno decine di amici e che quindi io ti rigiro a te. A un certo punto succede che Ranieri dice io non faccio l'allenatore l'anno prossimo.
Sì.
Ma addirittura... Ranieri dice anche non sarò nemmeno dirigente, correggimi se sbaglio.
Consigliere,
che mi insegni, perché io sono, insomma, noi non siamo di primo pelo, anche se te sei molto più giovane di me. La parola consigliere vuol dire tutto e nulla, no? E questo, dal mio punto di vista, leggo questa dichiarazione e dico, da uno che purtroppo ha visto un po' di calcio, dice ora lo mollo, ho pensato ora viene mollato Ranieri, perché in quella sua riflessione... E perché se non sbaglio disse anche speriamo mi ascolti.
Sì, sì, speriamo mi ascolti, esatto.
Quindi non era nemmeno diceva comando io, no, speriamo mi ascolti. Ho detto ora il gruppo lo molla, perché dall'uomo del tutto diventava improvvisamente quasi l'uomo del poco, non voglio dire niente, ma poco. Invece niente, lo stanno continuando a seguire, Marco. Allora io ti dico, ma secondo te all'interno di una proprietà che vede questo, e anche se non sono gente che nasce dal calcio, non può, sono imprenditori. Oggi Ranieri ha riportato valore tecnico e valore economico.
Sì.
Non pensi che potrebbero anche fare una riflessione diversa su Ranieri in futuro?
Di farlo rimanere come allenatore?
Di farlo, io oggi su tutto mercato...
Sì, guarda, ce l'abbiamo, la mettiamo subito in sovraimpressione, perché...
Ho fatto una provocazione, nel senso che se io fossi Fredkin, accetto il principio che quest'uomo non ha più voglia di andare in campo tutti i giorni, con tutto lo stress, che ragazzi non è solo dello stress della partita, è lo stress della quotidianità, ma un ruolo alla Ferguson, un ruolo da grande dirigente, da uomo di riferimento, da uomo che poi si sceglie l'allenatore. Ho detto, ma perché no De Rossi? Ma queste veramente sono tirate, come diceva mia nonna, sparare alla luna, cioè sono casi che non sono riferimenti legati a qualcosa che so che penso. Ma io non lo perdo mai dentro questo gruppo un allenatore che ha dimostrato di aver collegato questo gruppo in maniera impressionante.
Cioè, fammi capire, intanto guarda, abbiamo in sovraimpressione proprio la pagina di Tutto Mercato Web con il tuo editoriale, caro Luca. Tra l'altro vi ricordo anche, colgo l'occasione, visto la presenza di Luca, che presto, proprio col sito di Tutto Mercato Web, stiamo preparando delle cose importanti in chiave mercato nei primi 10 giorni di giugno. Vi daremo poi aggiornamenti più avanti. Qui abbiamo proprio il tuo editoriale, dove c'è questo passaggio: Friedkin assegna a Ranieri un ruolo alla Ferguson, gli faccia scegliere l'allenatore. Quindi non, cioè, la tua, diciamo, è un invito non come allenatore, però
non come allenatore, non come, ma come responsabile dell'area sportiva.
Sì.
La responsabile dell'area sportiva, come il direttore, come è Marco Piccari di TMV Radio, è il punto di riferimento di tutte le anime. Per cui l'allenatore chi lo sceglie? Lui, ovviamente, perché deve essere quello che porta un'idea di calcio all'interno della sua squadra. Poi non va a incidere nella quotidianità del lavoro, probabilmente nemmeno nella formazione. È il grande consulente, il grande vecchio a cui un allenatore magari giovane si appoggia. E sceglie anche l'uomo mercato, perché naturalmente Ferguson incideva nelle scelte di mercato. Un riferimento di un uomo che conosce tutti, sa tutti, conosce le leggi del calcio, conosce giocatori, allenatori e procuratori. Questo non vuol dire consegnargli la Roma, no. Io sono contrario agli uomini soli al comando, lo dico una volta per tutte, ma gli assegni la gestione sportiva, quindi un coordinamento sportivo che poi funzioni in un team di collaborazione, che è sempre stata la grande valore aggiunto di Ranieri anche quando era giovane. Io me lo ricordo, Ranieri, giovane allenatore, la sua forza era creare empatia con tutto un gruppo di lavoro, con i direttori sportivi, la presidenza e tutto, quando fosse possibile i tifosi. Ecco, io lo ribadisco, io fossi Fredkin un pensiero lo farei, perché oggi se io cancello, prendo Allegri, facciamo un nome così, ma che qui stiamo, ripeto, stiamo andando a braccio, credo che Allegri sia riconosciuto come una figura di valore assoluto, prendo Conte dal Napoli, prendo chi volete, è chiaro che poi tutto il lavoro che ha fatto in questi mesi di costruzione di Ranieri sparisce. Poi l'allenatore diventa anche il referente di un percorso di costruzione di squadra, come è giusto che sia. Io questa Roma la vedo con delle premesse di costruzione di squadra già interessantissime, perché come diceva Marco Piccari, sta valorizzando dei giocatori che sembravano un po' smarriti. E quindi questa è una mia riflessione e qui finisce. Staremo a vedere.
Saremo a vedere, però...
Altri voti, due voti diversi, perché va da 8 a 4... E sono i voti delle due facce di due giocatori che sono un po' i simboli delle squadre che lottano per lo scudetto. Quindi Otto ovviamente è McTominay, che è, anche lì, io non voglio semplicitarmi, ma io ho scritto che è il sorriso di De Laurentiis, perché McTominay vuol dire l'essere andati oltre giuntoli. Quindi aver chiuso anche a livello di mercato, di investimenti, di scelte, con un passato che è stato un passato fantastico per il Napoli, ma che è stato anche un po' ingombrante, diciamoci la verità, per chi è subentrato al posto loro. E dall'altra c'è Barella, giocatore che io adoro per temperamento, per questa capacità di mettere insieme grinta ma anche qualità. E io è un giocatore che si sta spengendo fisicamente come tutta l'Inter. Ieri è stato insufficiente, ho cercato tra tutti i voti per vedere se qualcuno lo vedeva, ma insomma la valutazione complessiva è una valutazione insufficiente, e per me è il simbolo della stanchezza dell'Inter, è il simbolo del momento di confusione di una squadra che ora deve avere la forza di andare oltre il proprio compitino, che è il compito di altissimo livello, ma per rimettersi in gioco deve fare un qualcosa di speciale. Ti devo dire che ben venga il Barcellona ora.
Sì, sai che io sono dello stesso avviso.
Cioè, oggi sarebbe più complicato per l'Inter andare a giocare a Venezia. Ora vado.
Io sono convinto che farà una grande partita, Luca.
Bravo, perché io sono convinto che loro hanno in testa questo.
Io pure, ma io bravo, io lo dico da mesi, mi hanno detto tutti che... Vediamo.
Loro l'hanno in testa, io lo so dal gruppo, qualcuno del gruppo squadra, loro hanno in testa ad agosto, secondo me mercoledì fanno la partita davvera Inter, davvera Inter.
Poi bisogna vedere se basterà, perché il Barcellona è una grande squadra, ci mancherebbe. Poi bisogna vedere se basterà.
Una grande partita, io ne sono
pure
convinto.
Io sono
certo
convinto.
È che oggi Simone Inzaghi, allenatore che apprezzo, non lo considero un fenomeno, ma lo considero un bravo gestore di squadre e di uomini. Ecco, io credo che in prospettiva anche futura un po' di riflessione lo dovrà fare. Quest'anno Inzaghi, Marco, mi dicono che ha ruotato molto di più i giocatori rispetto al passato. Ha anche qualche problema di infortuni che ne hanno magari ridotto una rosa, che comunque è stratosferica, confrontata anche a quella per numeri, a quella del Napoli. Però oggi l'Inter arriva male a questo finale. Arriva male e lo dicono tre sconfitte consecutive che sono diverse tra di loro. Perché perdere un derby, anche se di Coppa Italia, come lo ha perso l'Inter, è una ferita. Perdere a Bologna, come ha perso nel secondo tempo l'Inter, era il campanello d'allarme. Perdere ieri contro una Roma dei miracoli, ma insomma, una Roma che ha vinto di squadra, non perché ha messo in campo valori che erano fuori dalle regole, vuol dire che l'Inter in questo momento, in queste tre partite, non è stata squadra. Quindi andremo a valutarla e a guardarla con grande curiosità, e io faccio il tifo, perché io te lo dico francamente, io faccio il tifo per tutte le italiane quando vanno in Coppa, perché
ci mancherebbe.
L'ho sempre vissuta così,
ci mancherebbe
le simpatie del tifo.
Beh, per tutto il movimento calcio è sempre molto importante questo,
ognuno di noi si porta addosso. Dall'altra parte c'è un Napoli che ora ha grandi problemi, nuovi infortunati, nuove situazioni, ma ora io penso che levare questo scudetto a Conte
è dura.
Non sarà facile.
È durissimo.
E non vorrei che l'epilogo fosse come quello del Napoli di Spalletti, cioè lo scudetto e gli addii. Però, e l'addio. Però questo oggi diventa veramente marginale. Mi sembra di andare a stare su un qualcosa di negativo. Oggi per il Napoli c'è e ci deve essere soltanto positività. Credo che una riflessione in una radio sempre attentissima a tutti quelli che sono i risvolti non solo sportivi come TMV Radio, e non potete che fare i complimenti a Marco Piccari in questo senso, credo Marco serva, va fatta sulla vicenda del Lecce, no?
Mamma mia, l'ho fatto in apertura e ti lascio a te la parola, perché io già...
Perché io questo calcio dove secondo me non, i sentimenti non hanno poca cittadinanza, non c'è rispetto del dolore, non c'è rispetto di quello... Cioè, io delle volte mi chiedo se chi decide, chi valuta, chi pensa è mai stato dentro un grande dolore che tocca una realtà sportiva. Sarà che io ho avuto purtroppo, lo dico, purtroppo il privilegio professionale, ma la grandissima sofferenza personale di vivere la tragedia di Davide Astori.
Mamma mia.
Cioè, credetemi, i giocatori argentini non volevano più giocare. Voi mi dovete credere sulla parola, ci fu una riunione e lì Stefano Pioli fu straordinario, perché li fece sfogare tutti, non prese nessuna posizione e capì da vero padre che quello era il momento del dolore e andava vissuto. I giocatori non volevano più tornare in campo, ma non per la partita successiva, per loro il campionato era finito, perché era sparito un compagno di vita, certo, non un compagno di calcio.
Certo.
Ecco, allora, che non ci sia questa attenzione, questa riflessione, questo prendere in considerazione quelli che sono i veri sentimenti. Quindi io sto tutto dalla parte del Lecce.
Anche noi.
Ma ci sono stati anche i loro avversari di ieri.
Sì, anche i tifosi, bravissimi, bravo, con i 15 minuti di silenzio. Io, Luca, aggiungo una cosa a quello che stai dicendo, perché veramente copio e incollo tutto quello che stai dicendo. Aggiungo soltanto che è arrivato un messaggio forte ieri da Bergamo, da parte dei tifosi, da parte di una squadra. Un messaggio che la Lega Serie A non può non prendere in considerazione e deve fare una profonda riflessione. Perché il calcio non può essere pilotato solo ed esclusivamente dall'aspetto economico, servono anche dei valori, perché lo sport è aggregazione, lo stare insieme, vivere le sconfitte, le vittorie, momenti facili, difficili. Quindi un messaggio, io spero che qualcuno recepisca questa cosa che ieri è arrivata da Bergamo, perché per me è un messaggio forte che è arrivata alla Lega. Spero soltanto che qualcuno abbia la forza e anche il coraggio di prenderlo in considerazione, Luca.
Esatto, e credetemi, dire una volta abbiamo sbagliato,
esatto,
non è una sconfitta, è una medaglia. È una medaglia che uno, io l'ho detto spesse volte, perché si sbaglia, nel decidere si sbaglia, ma avere, riconoscere un errore è anche un segno che finalmente si è capito. E guarda, quello che hanno fatto i tifosi dell'Atalanta per me è basilare, perché la vera ribellione di fronte alla, sì, a sì, questo calcio senza sentimenti deve venire da chi il calcio lo fa vivere, perché lasciate perdere le televisioni, i soldi delle televisioni, tutte queste sciocchezze che ci sono e sono business, ma gli stadi vuoti, l'abbiamo toccato col Covid, non cancellano il calcio.
Non,
quindi
d'accordo,
state attenti ad offendere la sensibilità di chi fa vivere il calcio, questo lo dico ad alta voce.
Hai fatto benissimo, Luca.
E chiudo con una riflessione di un giocatore che mi porta tanta tenerezza, ma mi porta anche il segnale che alla fine il calcio non è mai prevedibile e leggibile. Parlo di Mandragora. Io non so, Marco,
bellissimo,
se lavori 24 ore al giorno.
Bellissimo.
Non so se hai avuto il modo di vedere, il tempo di vedere,
sì,
il gol di Mandragora.
No, io ho visto il gol suo, ma anche la prestazione di un altro giocatore che l'ho definito, si è vista l'arte viola in questa partita. Quella anche di Adli, perché non ci dimentichiamo Adli.
Esatto. Allora, se il gol di Mandragora lo fa Messi, fa il giro del mondo.
Sì, sì.
Fa il giro del mondo, perché è una roba semirovesciata. Uno spettacolo. Ecco, Mandragora 10 mesi fa era uno di quelli che potevano anche andare via.
Sì, sì.
Per lui c'erano delle offerte dalla Turchia. Poi la Fiorentina sceglie di confermarlo, primo perché si tiene dentro lo spogliatoio un bravo ragazzo, e i bravi ragazzi dentro lo spogliatoio fanno comodo. Si tiene dentro lo spogliatoio un buon giocatore, uno che anche se non gioca, quando entra da sempre suo, insomma, la famosa riserva di lusso, usiamo questi termini.
Sì.
Oggi Mandragora è un titolarissimo, è un giocatore che spacca le partite, è un giocatore che fa la differenza perché fa gol e assist, e il signor Mandragora, che era quello che era arrivato regalato dalla Juventus, perché oltre a quella montagna dei soldi dati per Vlahovic serviva anche per completare il conto un giocatore, e gli avevano dato Mandragora.
Sì.
Ecco, io credo che, vedete, che il calcio regala altre opportunità a tutti. Questo è un messaggio che voglio dare, se mi permetti, soprattutto ai ragazzi che ci seguono, che magari vivono un momento di disaffezione per il pallone, dico e smetto. No, ricordatevi, ogni domenica si torna in campo e ogni domenica si riparte. E
sì,
Mandragora, che era un onesto soldatino, oggi è una delle figure che può portare la Fiorentina addirittura a sognare un posto in Champions. Queste sono le vie del pallone affascinanti e per questo speciali.
Luca, come sempre condivido, anche perché Mandragora ha fatto un gol, hai ragione. Se l'avesse... Guarda, ti dico una cosa, nelle ultime due partite di campionato, in due squadre, abbiamo visto due gol spettacolari, sono da copertina. Mandragora che fa questa rovesciata stupenda, e io ci aggiungerei anche Castellanos contro il Genoa, sì, che fa un gol d'autore bellissimo. Ecco, forse questi due, come hai detto tu, se avessero indossato altre maglie sarebbero state già le sigle di molte trasmissioni televisive. Dico solo questo. Però riconosciamo il valore di questi due.
Riconosco questi giocatori, tra l'altro Castellanos è tornato anche da un infortunio. Io ti devo dire che quando in una delle sue ultime prestazioni Mandragora si è presentato a fine partita ha cominciato a piangere, quando ha dedicato il suo gol a suo padre, anche lui un ex calciatore che lo sta seguendo, famiglia normalissima, dove il calcio è un compagno di viaggio ma non è la vita. E mamma mia, vedere un ragazzo piangere perché dedicava, ragazzo poi a 30 anni, e non mettendo al centro la famiglia, io perché sottolineo questo? Perché così come a TMV Radio si racconta sempre tutto, non si nasconde niente, si raccontano delle volte anche delle storie che magari fanno anche audience, che sono quelle storie di situazioni problematiche.
Certo.
Ecco, io credo che il dovere, cosa fa sempre questa emittente, è quella di non dimenticare però anche le storie che magari fanno meno click, ma che sono un modello di riferimento per tutti.
Senti Luca, prima di salutarti, proprio ti do 30-40 secondi, Ken sta rientrando fortunatamente,
sì,
quindi...
Ken sta tornando, lo attende l'abbraccio di Firenze, perché questo ragazzo ha vissuto un problema personale estremamente complicato, e io, non perché voglio citarmi, ma solo perché io ho scritto in un editoriale che è uscito su Firenze Viola che Ken avrà 1 milione di club che lo vogliono, che sono pronti a riempirlo di soldi, che sono pronti a dargli la possibilità magari di lottare per vincere lo scudetto. Tutto giusto, tutto bello, tutto normale, però si ricordi Ken, quando dovrà fare una scelta definitiva, che qui c'è un club che andava a giocare a Cagliari una partita importante, lui ha detto devo andare e gli ha detto vai, senza se e senza ma gli ha anche detto torna quando lo ritieni giusto. Ecco, tornando al calcio dei sentimenti, questo non porta a segni in banca, ma secondo me per un giocatore non può passare come acqua fresca.
Assolutamente, sono d'accordissimo. Luca, come sempre, grazie, buona settimana e ci sentiamo presto. Grazie a Luca Calamai.
A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.